105.250 e iniziamo subito, ci buttiamo nel primissimo argomento dell'approfondimento di questa serata. Come avevo annunciato poco fa in sommario, andremo a parlare di sanità. Infatti c'è stato un grossissimo sciopero lo scorso 5 dicembre e... Scusate, per appunto per approfondire questi temi abbiamo ospite con noi il dottor Vincenzo, scusami, non sono riuscito a segnare in tempo il cognome, te lo...
Cosentini,
scusami tanto. Cosentini, che è appunto consigliere nazionale del sindacato autonomo ANAO, che è appunto tra quelli che ha lanciato appunto questo sciopero. Ecco, innanzitutto ti dividerei un po', diciamo, in due parti l'intervista. Quindi, se puoi un po' ricordare a chi è all'ascolto quali sono state le motivazioni certo, di lancio dello sciopero, e poi magari nella seconda parte andiamo a commentare assieme quali sono state, diciamo, le conseguenze di questo sciopero e quali sono state le risposte da parte delle istituzioni. Ecco.
Certo, intanto ti ringrazio dell'invito e saluto tutti i tuoi radioascoltatori. Diciamo che lo sciopero del 5 dicembre intanto ha avuto un forte impatto mediatico, perché ha avuto delle adesioni fino all'85%, quindi dopo l'ultimo sciopero di cinque anni fa, insomma, c'è stata una bella risposta da parte della nostra categoria. Diciamo anche però che a questo punto lo sciopero nazionale non è più uno sciopero nazionale solo di categoria, ma è anche uno sciopero sociale, perché in realtà la domanda più importante che ci facciamo e che dobbiamo farci tutti, dovete farvi anche voi, è se il sistema sanitario nazionale, se la sanità italiana è una risorsa o è un costo, perché tutto qua si gioca la partita, nel senso che sappiamo che il 70% dei bilanci delle regioni vengono consumati per la sanità, ma d'altro canto sappiamo tutti che secondo l'articolo 32 della Costituzione l'offerta sanitaria deve essere garantita per tutti, a meno che non veniamo a finire in uno stato in cui la sanità non viene garantita se non attraverso l'erogazione di assicurazione come negli Stati Uniti. Diciamo che questo è un po' il fulcro dello sciopero, ma i punti salienti dello sciopero del 5 dicembre sono rappresentati intanto da quello che ha innescato, diciamo, lo sciopero, cioè quella scure pensionistica che si è abbattuta su alcuni dipendenti pubblici, fra cui anche i medici, laddove si poteva pensare di avere un taglio pensionistico fino a 200-300 euro al mese delle pensioni dei medici in questo caso. E nonostante, diciamo così, alcune modifiche all'emendamento non ci sono sembrate e non sono sufficienti per far, diciamo, saltare questa situazione di alterazione appunto delle pensioni. Ma poi ancora ce ne sono tante, fra cui per esempio anche gli investimenti nel sistema sanitario nazionale, che sono davvero scarsi. Considerate che in Italia il rapporto tra spesa sanitaria e PIL è del 6%, mentre in altri paesi europei, senza fare nomi, Francia, Germania eccetera, si viaggia sul 10%, quindi già non ci sono investimenti statali sul sistema sanitario. Ma ancora, se andiamo avanti nei confronti di quello che secondo noi è la punta di diamante del sistema sanitario, cioè i professionisti sanitari, i medici, gli infermieri, il personale sanitario in generale, chiaramente investire su questa sui professionisti significa anche investire indirettamente sul sistema sanitario nazionale.
E infatti venivano, scusami se ti interrompo, sì. C'era stato comunque un tavolo ministeriale dove in teoria dovevano iniziare un po' questi lavori per cercare di appunto tendenzialmente dare forze di più al comparto, compreso anche il discorso rispetto appunto a dei provvedimenti per cercare di diminuire i tempi di attesa delle visite, delle prestazioni, certo, sanitarie. Però appunto anche questo ci sembra che sia andato poi in tutt'altro modo, nel senso che poi sono state, sì, fine per cercare di aiutare in teoria nelle intenzioni appunto di chi appunto poi decide di questi fondi, c'era appunto l'intenzione di alleggerire i tempi di attesa, però poi sono stati dati una valanga di soldi anche lì di nuovo al privato, tipo esatto. 600 milioni di euro se non sbaglio.
No, guarda, mi allaccio a quello che hai detto poco fa, sono 600 milioni di euro quelli dati diciamo così al privato per ridurre le liste d'attesa, che ti ricordo le liste d'attesa sono aumentate anche per un blocco del turnover che negli ultimi 12 anni ha distrutto il sistema sanitario. Blocco del turnover significava che per la spending review tutti i governi che si sono succeduti dal 2010 a oggi non hanno pensato a sostituire tutti quei medici, tutto quel personale sanitario che sarebbe andato in pensione di lì a pochi anni con nuova linfa vitale, no? Con nuovi specialisti. E ti ricordo, se posso, se ho il tempo,
certo.
Il dato fondamentale che deve passare è che noi in Italia non abbiamo carenza di medici laureati, noi abbiamo carenza di medici specialisti, cioè per entrare negli ospedali, nelle corsie ospedaliere di tutti gli ospedali italiani è necessaria una specializzazione. Quindi se tu ti laurei ma poi non entri in una scuola di specializzazione, in ospedale non c'entrerai mai, né ora né mai. Qual era il problema? Che le borse di specializzazione non erano sufficienti, in questi ultimi anni non sono state sufficienti a coprire quella richiesta che ci sarebbe stata negli anni a venire, per cui si è creato quel famoso imbuto formativo, ok? Quindi in realtà questa storia che tutti i governi continuano a dire che dobbiamo togliere il numero chiuso in medicina, eccetera, non ha senso. Il numero chiuso in medicina non va tolto, va normato, va regolato a seconda delle esigenze. Non so se sono stato
sì, assolutamente. Stato chiaro. Che una foglia di fico per nascondere un problema reale di mancanza di organico.
Sì. E la situazione che noi viviamo oggi come medici nelle corsie ospedaliere sta spingendo a ridurre sempre più l'appeal verso gli ospedali, cioè i nuovi medici specialisti che si specializzano, ok, che devono entrare nel mondo del lavoro nelle corsie ospedaliere italiane, non ci entrano più. Perché? Perché si lavora male, c'è un burnout continuo perché non c'è più tempo libero, si lavora forsennatamente perché c'è sempre questa carenza di personale, rischio di aggressioni, vi ricordo che mensilmente si sentono in televisione aggressioni nei pronti soccorsi dei vari presidi degli ospedali, i salari sono bassi perché viviamo in un mondo comunque competitivo, se vai a fare il medico negli Emirati Arabi guadagni 12, 13, 14 mila euro. Quindi capisci bene che in un mondo così competitivo, se il sistema sanitario nazionale non si evolve...
Certo, per non parlare anche di quei professionisti che magari semplicemente si trovano nel loro piccolo paradiso nell'est Europa, per anche un discorso di basse tasse, e preferiscono far quello rispetto che appunto, certo, come dici tu, sputare, certo, sangue qui nel sistema internazionale.
Se mi permetti, ti do qualche numero della fuga, la cosiddetta grande fuga dei medici. Ogni anno considera che circa 4.000 medici scappano dall'Italia, scappano. Ok, quindi significa che lo Stato italiano investe sulla formazione del medico per gli anni della laurea, per gli anni della specializzazione, e lo vede andare via, scappare via, e un altro paese europeo o straniero, quello che è, ne gode i privilegi, no? Se ci pensi, perché
sì, di una formazione a nostre spese.
Soldi. Ogni medico costa quanto una Ferrari. Nella formazione, nel tutto il percorso formativo per lo Stato italiano, ogni medico costa quanto una Ferrari, circa 130, 140, 150 mila euro, che vengono buttati al vento.
Sì,
questo è veramente... un dato.
Poi appunto il discorso che questi problemi qua sono, cioè mi sembra proprio di sentire gli stessi problemi che colpiscono tantissimo altri comparti pubblici, nel senso che tendenzialmente, adesso non so, mi viene ad esempio in mente il caso di altre interviste in passato che abbiamo fatto rispetto agli ispettori del lavoro, ed è esattamente la stessa cosa, appunto ci sono delle persone che magari si formano, fanno tutto un percorso formativo e lavorativo eccetera, e poi si vedono appunto consegnato tra virgolette un lavoro con tanto di selezione post concorsuale, appunto arrivare a un posto posto di lavoro per il quale magari ti danno una miseria, e quindi la gente poi dopo, adesso quello era rispetto all'ispettorato del lavoro, il 70% di quelli che poi passano il concorso decidono di cambiare comparto.
Ma certo, il paradosso in Italia è che rispetto a quello che ti ho detto prima della grande fuga dei medici e degli infermieri, chiaramente, perché anche gli infermieri ci sono, ci ritroviamo in alcune regioni, ad esempio la Calabria, in cui i medici cubani vengono a lavorare in Italia per sopperire alla carenza di medici. Capisci che è un paradosso? Io non ho niente contro i medici.
No, certo, basterebbe però, solo...
Capisci che c'è questa... questa, non so, questa stranezza nel sistema, c'è qualcosa che non va, c'è una controindicazione incredibile sul discorso delle entrate e delle uscite. Quindi è lo Stato italiano, ripeto, ma tutti i governi, ripeto, che si sono succeduti negli ultimi anni, non hanno fatto che considerare la sanità un costo, perché è questo che stanno facendo. Se ci pensi, è questo che stanno facendo.
E infatti, giusto la notizia di oggi, che appunto sanità tagliata per finanziare il dietro front sulle pensioni. Io adesso ho davanti un articolo del Manifesto.
Quello delle pensioni è scabroso.
Esatto, infatti volevo chiederti se vuoi un attimo approfondire questo discorso,
ma
qua,
certo,
perché è interessante.
Certamente, questo delle pensioni è scabroso, è veramente folle, ed è soprattutto rappresenta dei tratti di incostituzionalità incredibile. Lasciami dire che se non ci ha pensato la Fornero a questo, ci sarà un motivo. Quindi se non è stato fatto finora, non è stato fatto perché si sapeva che c'erano tratti di incostituzionalità, ovvero tu non puoi in corsa cambiare le regole del gioco. Intendiamoci, se ci sono delle tabelle di indicizzazione dei pensionisti che stai seguendo, e soprattutto se tu ti sei riscattato gli anni della laurea e della specializzazione, che fino a 4-5 anni fa ha un costo non indifferente, parliamo di 100.000 euro. Ok, tu non puoi andare a modificare queste tabelle tu cur tagliando le pensioni, tagliando il valore delle pensioni, ti ripeto, anche di 300 euro al mese, perché stai cambiando le regole del gioco. Adesso che lo Stato abbia fatto, che il governo attuale abbia fatto delle piccole modifiche all'emendamento, non sono sufficienti, perché se loro dicono vabbè non tagliamo più quelli che andranno in pensione entro il 31/12. Sì, però poi non vai a fare alcuna agevolazione per chi andrà in pensione anticipatamente. Quindi voglio dire, questa regola in corsa che loro hanno fatto va assolutamente annullata, eliminata dalla finanziaria. Questo è stato uno dei motivi scatenanti dello sciopero del 5 dicembre. E ti dirò di più, stante così le cose, siccome non abbiamo avuto ad oggi alcun feedback positivo da parte del governo, noi ci apprestiamo a gennaio a continuare a proseguire lo sciopero, che ormai non è più, ripeto come ho detto all'inizio, uno sciopero di categoria, è uno sciopero sociale. Noi stiamo cercando di fare il bene dello Stato italiano, del governo italiano.
Esatto, il fatto che volevo dire prima era proprio quello, il fatto che appunto al contrario, poi ogni servizio pubblico ovviamente a modo suo è fondamentale, però appunto si fa un ragionamento su un comparto le quali conseguenze però poi ricadono sulla salute di un sacco di persone, quindi è veramente una bomba sociale pensare che un infermiere starà in corsia fino a 70 anni, cioè un'immagine veramente aberrante, cioè mi viene da pensare al paziente che soccorre l'infermiere in corsia, nel senso.
Noi purtroppo subiamo anche critiche da parte dei cittadini, però devono capire i cittadini che quello che facciamo noi, gli scioperi che facciamo noi, lo facciamo anche per il loro bene. Perché sì, noi chiediamo fra le altre cose l'investimento nella sanità, ricordo anche la depenalizzazione dell'atto medico. Su questo aspetto ti faccio una piccola parentesi.
Sì, prego.
Perché la depenalizzazione è un dato molto importante. Il 93% circa, 94% di tutte negli ultimi anni, di tutti i procedimenti nei confronti dei medici non sono state nulle. Ok?
Sì.
Quindi si sono risolti nulla di fatto. Ciò significava che i medici perdevano 6-7-8 anni della loro vita in queste benedette sospette responsabilità che poi erano procedimenti che andavano a nulla. Considera che la cosiddetta medicina difensiva, che è quella per la quale si cerca sempre di evitare problemi, no? Il medico magari prescrive 50.000 cose, 49.000 non serve a niente, costa all'Italia 10 miliardi di euro. Cioè parliamo del 0,7% del PIL. Quindi anche quello di depenalizzare un atto medico, che poi non si vuole dire che ci si deve sottrarre alle eventuali responsabilità, però evitare di avere tre tribunali, tribunale civile, ordinistico, ospedaliero, sarebbe una cosa non indifferente per anche attutire un po' l'impatto del medico che lavora nelle corsie ospedaliere. Questo è un altro aspetto importante che un po' così diluisce quell'appile che dicevo prima sul sistema sanitario.
E comunque di fatto, scusami, ritornando sulle conseguenze di questo sciopero, no? Nel senso questa notizia che ti stavo leggendo di oggi sarebbe appunto una sorta di toppa che il governo prova a mettere rispetto appunto a questi scioperi, cercando in qualche modo di dare appunto una risposta alle vostre richieste. Però sì, ovviamente, come ci stai dicendo, è una toppa totalmente insufficiente.
Sì, assolutamente insufficiente, e ripeto, questa situazione è proprio la punta dell'iceberg ormai di una situazione che ormai è veramente insostenibile. Cioè, se noi non facciamo qualcosa, quasi arriviamo a irreversibilmente far saltare un sistema sanitario che è invidiato negli altri paesi, nonostante tutte le contraddizioni. Il sistema sanitario italiano è invidiato negli altri paesi. Ti faccio una riflessione ulteriore: se tu vai negli Stati Uniti, ok, in vacanza, la prima cosa a cui pensi non è mi faccio una settimana a New York oppure vado a Los Angeles, è che tipo di assicurazione devo farmi se sto male.
Sì.
Ok? Questa la dice tutta, no? Su quello che può essere un po' la dimensione della sanità, che è vissuta in un paese così civile quali sono gli Stati Uniti, in una maniera veramente indelicata. Cioè, una persona negli Stati Uniti, se non hai soldi, può morire. In Italia non funziona così, grazie a Dio.
Non ancora, ecco, diciamo.
Ancora per un po'. Quindi noi vogliamo difendere questo, noi vogliamo difendere banalmente l'articolo 32 della Costituzione. Noi vogliamo garantire la salute a tutti, e deve essere chiaro che la sanità tecnicamente è una risorsa, ma è anche un costo, perché noi ci avviamo ad essere uno dei paesi più anziani d'Europa.
E anche tra i lavoratori a questo punto, perché se l'età pensionistica continua a salire.
Bravissimo, assolutamente sì. Noi abbiamo, l'Istat dice che attualmente il 22% della nostra popolazione è ultra 65enne. Ciò significa che il 22% delle persone ha una, due o più patologie. È un dato di fatto. Quindi chiaramente, se noi ci avviamo a essere il paese, uno dei paesi più anziani, più vecchi, avremo parallelamente delle necessità di salute sempre maggiori, no? Quindi ancora di più il sistema sanitario deve funzionare, deve essere efficiente e non può essere privato. Io non ho nulla contro il privato, però il privato non può prevalere sul pubblico.
Certo,
non può.
Va bene, sì, appunto il discorso che magari non lo so, mi viene da pensare che una totale sostituzione in altri ambiti verrebbe vissuta in maniera più forte, mentre quello sanitario pian pianino sta venendo accettato dalle persone, nel senso negli anni, con questo progressivo smantellamento. Non lo so, adesso faccio un esempio, faccio un esempio campato in aria, però se domani dicessero non esiste più la scuola pubblica, ogni persona deve portare il figlio alla scuola privata, sarebbe una roba parecchio sconvolgente. Però il fatto che appunto rinunciare alla sanità pubblica per andare al privato non è così sconvolgente come per la scuola, ad esempio, perché ormai è una cosa che è sempre più diventata presente, purtroppo.
Questo non è vero, è verissimo quello che dici tu, e soprattutto forse è la coscienza del cittadino che deve essere smossa ormai. Non è più quello di una categoria, quella medica, che, ti dico la verità, negli anni non è stata così coesa negli scioperi. Questo invece del 5 dicembre è stato un primo passo verso una coesione di categoria importante, però sono i cittadini quelli che devono capire cosa rischiano di perdere e cosa stanno perdendo.
Certo, io allora dedicherei quest'ultimissima parte di intervista per rilanciare i prossimi appuntamenti, appunto come già annunciavi, per il prossimo sciopero.
Sì, guarda, è previsto probabilmente a gennaio, se non ci saranno feedback da parte del governo, 48 ore di sciopero nazionale. Ancora non abbiamo deciso le date, però un segnale forte bisogna continuare a darlo sulla scia di un consenso del 5 dicembre, che ha visto appunto delle adesioni dei dirigenti medici, ma anche degli infermieri, perché c'è stata anche la presenza di infermieri per la prima volta dopo tanto tempo insieme ai dirigenti medici e sanitari. Quindi se non ci saranno delle risposte concrete, che non possono essere, come dicevi tu, quelle di mettere una toppa a certi emendamenti scritti diciamo così male, ma ci deve essere un segnale forte del governo, dello Stato, che deve rispondere presente a una richiesta di migliorare le condizioni del sistema sanitario nazionale, partendo dagli investimenti alla sanità, passando poi però per la cura anche del personale sanitario, oltre che la cura dei cittadini.
Assolutamente. E noi, per averci spiegato meglio tutte queste cose, ti ringraziamo e ci risentiremo a breve giro, magari appunto in occasione del prossimo sciopero.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
Ciao, ciao.
Ciao.